Bene, e adesso passiamo allora al secondo intervento. Francesco Viola ci porta in un orizzonte forse anche di spazio, ma certamente diverso. E come dicevo in apertura, questa relazione, come in fondo ad un altro livello, è ovvio, quella dell'economista è un tentativo di interrogarsi sulla pertinenza della misericordia in ambiti che tradizionalmente, culturalmente, storicamente saremmo portati a pensare come impermeabili rispetto alla misericordia. Francesco Viola è un filosofo del diritto, insegna filosofia del diritto all'Università di Palermo. Gli studiosi di filosofia del diritto lo conoscono molto bene perché le sue opere filtrano una sensibilità soprattutto al mondo anglosassone aggiornatissima, però riescono a leggerla anche con quell'equilibrio che viene da chi si è confrontato e si confronta continuamente con il pensiero di alcuni autori che hanno costituito non solo il pensiero cristiano, ma il pensiero filosofico in senso lato e soprattutto Aristotele e Tommaso. E il professor Viola ci propone questa riflessione su giustizia e perdono. Noi lo ringraziamo ancora e siamo disposti con grande attenzione ad ascoltarlo.
Sì, io affronterò il tema della misericordia attraverso l'ottica del perdono. Il mio discorso però sarà molto terra terra rispetto a quello che mi ha preceduto, perché non mi soffermerò tanto sul carattere religioso ed etico del perdono, quanto più sul suo ruolo giuridico e politico. Il tema che credo che anche ieri sia emerso riguardo al fatto se sia possibile istituzionalizzare il perdono, è un tema che evidentemente è importante perché permette di inserire il perdono nelle nostre strutture sociali e politiche in maniera direi più stabile. Però è un tema molto controverso. Certo, noi potremmo gettare uno sguardo proprio nel diritto, per esempio nel diritto italiano, e allora constateremmo che ci sono alcuni istituti che riguardano il perdono. Ce ne sono almeno sei, ma vi risparmio un'analisi dettagliata, ma c'è il perdono giudiziale, c'è la grazia, c'è l'amnistia. Ecco, forme in cui, in un certo senso, si cerca di istituzionalizzare il perdono. Ma diciamo rispetto alla vera natura del perdono, al vero concetto di perdono, ci sono dei problemi. L'amnistia, per esempio, ha un carattere, diciamo, astratto, cioè riguarda categorie di reati. Quindi ha perso quel senso singolare del perdono che va da uomo a uomo. E poi non è tanto un perdonare, è un dimenticare. Amnistia viene da amnesia, come è noto, dall'amnesia, cioè dal cancellare, dal dimenticare. Come poi insisterò in seguito, questo mi sembra che vada in una direzione opposta a quella del perdono. Il perdono non dimentica. Comunque, ciò che accomuna queste forme diverse di perdono giuridico istituzionalizzato è un fatto importante, cioè la rinuncia ad una pretesa legittima di rivalsa. Ecco, il perdono giuridico è la rinuncia ad esercitare il proprio diritto di essere risarciti dal torto, di essere ricompensati, eccetera. È questo sufficiente affinché si possa parlare in senso proprio di perdono? Io non lo credo. Il perdono non è semplicemente una rinuncia a punire un colpevole, ma mira a traguardi molto più elevati, quali quello della riconciliazione e quello stesso del superamento della colpevolezza. Il perdono mira a questo, ad una cancellazione della colpevolezza, non del fatto che si è compiuto, ma della colpevolezza, sì. E qua si nota subito il limite del diritto nei confronti del perdono, perché il diritto è basato sulla logica della simmetria, della reciprocità. È prigioniero di questa logica, non si può discostare il diritto da questa logica, mentre il perdono va contro la logica della simmetria. E questo è impossibile che il diritto lo introietti. E però, riguardo al tema del rapporto tra diritto e perdono, tante cose sono state dette. Io invece oggi vorrei, per essere più concreto, esaminare alla buona, insomma, insieme a voi, un tentativo di istituzionalizzare il perdono che è stato fatto di recente in ambito politico, questa volta, non giuridico. Lasciamo stare il diritto, però il diritto resta, poi ritorna anche in quest'ambito come un fattore importante. Già da due decenni si parla di giustizia di transizione, in inglese transitional justice, giustizia di transizione. Questo è un problema politico, cioè il problema del passaggio da un regime tirannico, dittatoriale o totalitario, peggio, ad un regime democratico. Allora, in situazioni del genere, c'è una parte della popolazione che è compromessa con i crimini che sono stati fatti, crimini politici che sono stati fatti, e bisogna, diciamo, ricostituire il tessuto sociale, l'unità sociale, senza però dimenticare la responsabilità e le colpevolezze che ci sono state. È una situazione che si è posta in molti paesi, dai tempi dei regimi totalitari, già si è posta appunto con la Germania dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, si è posta con la Spagna e ancora è irrisolta in Spagna, non affrontata con, diciamo, con trasparenza. Si è posta in Argentina dopo il regime dei generali, no? Si è posta in Cile, si è posta in altri paesi del Sud America e si è posta in Sud Africa con la fine del regime dell'apartheid. Ebbene, in questi casi ci troviamo di fronte a un problema. È stata, diciamo, adottata, si comincia a prefigurare una linea comune, una certa linea comune, che addirittura ha dato luogo ormai a, diciamo, studi di numerosissimi, addirittura nell'università, nella Columbia University, c'è un istituto, un centro di studi sulla giustizia transizionale, come viene anche chiamata restorative justice, cioè giustizia che restaura una situazione. Io ho pensato di parlarvi di questo sia perché in parte è sconosciuta e sia perché mi pare un tema adatto proprio a un convegno del genere che è teso a guardare la misericordia e il perdono nelle nostre strutture di vita, diciamo, sociale, nella nostra vita quotidiana anche. E quindi il problema è quello del passaggio a un regime democratico. E qua io prenderò come esempio paradigmatico quello del Sudafrica, che è l'esempio che mi sembra meglio riuscito tra tutti quanti. E per questo ha un carattere veramente paradigmatico. Ma Ci sono dei problemi che poi vi evidenzierò. Ma prima volevo che si pensasse, che si considerasse il fatto che non tutte le situazioni sono uguali, perché ci possono essere, credo, tre tipi di passaggio dal regime, diciamo, tirannico di oppressione a un regime di libertà democratica. A seconda se coloro che le forze che hanno contribuito alla liberazione sono o tutte esterne o esterne e interne insieme o tutte interne. Cioè, per esempio, nel caso dei regimi totalitari, soprattutto laddove non c'è una forte resistenza interna, perché il regime totalitario, diciamo, non la permette, se no non sarebbe totalitario, laddove non c'è una forte resistenza interna e la liberazione avviene dall'esterno, da una potenza straniera, per esempio gli alleati, ecco, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, questo è un caso. Ma diverso dal caso in cui c'è una guerra civile, che in Germania non c'era una guerra civile, per esempio, c'è una guerra civile, come in Sudafrica, c'è una guerra civile. Quindi ci sono forze interne che, diciamo, sono determinanti ai fini della liberazione, e invece dei casi in cui le forze sono insieme, interne ed esterne. Ed è questo il caso che implica una tipologia diversa del caso della liberazione dei paesi ex comunisti, in cui ci sono forze interne, ci sono state, e anche interventi esterni. E allora voi capite che, diciamo, progettare un metodo di giustizia transizionale, di transizione, deve tener conto di come è avvenuta la cosa. Per esempio, se il passaggio è avvenuto per opera soltanto di forze esterne, allora, diciamo, non c'è tanto una frattura interna alla popolazione. Non c'è tanto una frattura interna della popolazione, ma c'è tutta la popolazione coinvolta da quel regime. E allora i metodi che sono stati usati, non so fino a che punto giusti, per esempio, sono quelli dei processi internazionali. Per esempio il processo di Norimberga o quello di Tokyo, laddove il giudice è certamente non tanto imparziale, perché il giudice è nominato dalla potenza vincitrice, insomma. Quindi non è tanto imparziale, anche se lo fa, come sappiamo, in nome del diritto naturale, come è avvenuto nel caso del processo di Norimberga. Ma nel caso invece appunto dei regimi ex comunisti, quella è un'altra tipologia che io qua non esamino, che è molto interessante. Voi sapete come invece i metodi seguiti siano stati quelli di portare fuori i segreti che c'erano negli archivi della Stasi, diciamo, no? E questo è uno dei metodi possibili. Ma io mi fermo a caso del Sudafrica, perché dal 1996 al 1998 ha lavorato una commissione nominata dal governo, una commissione intitolata Verità e Riconciliazione, Truth and Reconciliation, è una commissione voluta dal presidente Nelson Mandela e presieduta da Monsignor Desmond Tutu, cui dobbiamo anche un libro che è in commercio su questa esperienza. Bene, l'obiettivo di questa commissione, vi cito le parole, diciamo, istitutive, ma alcune delle parole istitutive della commissione stessa, l'obiettivo è quello di collezionare le testimonianze, consolare le offese, indennizzare le vittime, amnistiare coloro che confessassero di aver commesso crimini politici. E l'idea generale è questa, proprio come motto che, diciamo, Tutu ha sottolineato con molta forza. L'idea generale è comprendere, non vendicare. Comprendere, non vendicare. Quindi la giustizia di transizione è una giustizia politica, non giuridica. Perché il suo obiettivo non è tanto quello di focalizzarsi sulle singole azioni di particolari individui, ma di portare sulla scena pubblica l'intero quadro delle violazioni al fine di raggiungere il traguardo di una riconciliazione nazionale. Ecco, qua il problema è quello della riconciliazione nazionale. Quindi, in base a questo, il processo, si pensa che il processo giudiziario è inadeguato, in quanto non è in grado di raggiungere la verità storica di eventi di carattere collettivo. Il processo giudiziario, il diritto per sua definizione, è sempre volto a giudicare un caso concreto. E il processo è fatto per questo, per i casi concreti. Non è fatto per i processi storici e per le verità collettive. Quindi l'organo giudicante, si dice, in questo caso non deve essere un tribunale, ma deve essere una commissione che sia rappresentativa però della società civile, sia rappresentativa dei gruppi religiosi, dei gruppi sociali, dei movimenti politici. Non abbia dei poteri di un tribunale vero e proprio, ma paragiuridici, perché questa commissione tra l'altro anche amnistiava o condannava. Quindi certi poteri paragiuridici c'erano, però nello stesso tempo non era un organo strettamente giuridico. Le tappe della giustizia transizionale possono essere individuate in questo modo. Prima tappa, recupero della verità storica attraverso la ricostruzione della memoria. La ricostruzione della memoria. Questo è un tema molto importante, cui ora poi ritorneremo. La identificazione degli autori di gravi violazioni. E però, una volta identificati, coinvolgerli in un percorso di confessione e di presa di coscienza delle proprie responsabilità. Possibile amnistia o anche riduzione della pena, sensibile riduzione della pena, nei confronti di coloro che avessero, che oltre che confessare, avessero anche provato la natura politica del crimine. Un crimine politico, non diciamo un crimine non motivato politicamente. Poi la riparazione delle vittime e il sollecitare il perdono personale in aggiunta al perdono politico e attivare processi di riconciliazione nazionale. E, diciamo, questa molteplicità di obiettivi molto, diciamo, ambiziosi, voi capite, molto ambiziosi, dicono chiaramente quali sono i problemi che emergono. Diciamo, io più che altro volevo sollevare dei problemi senza darvi l'impressione di deprezzare questa esperienza, che è veramente importante e interessante, ma che si dovrebbe poi perfezionare. Per esempio, non so, c'è una grande differenza con quello che è stato fatto in Argentina. Perché in Argentina questa commissione, la stessa commissione, è stata di nomina statale. E quindi già era la presenza dei vincitori, troppo. Questa invece, pur essendo voluta dal governo, si è composta in una maniera più, diciamo, democratica. E questo è importante. Per cui l'esperienza dell'Argentina non è stata così decisiva come invece questa del Sudafrica. Ma innanzitutto i problemi che io vedo sono questi. Primo, il rapporto tra la responsabilità individuale e la responsabilità collettiva. Il problema della responsabilità individuale, noi sappiamo che la responsabilità è sempre individuale, anche quando è collettiva ci sono sempre individui che hanno la responsabilità, in questo senso. Ma la responsabilità collettiva aggiunge qualcosa in più, cioè aggiunge una frattura all'interno di un contesto sociale. E questa è la cosa che noi abbiamo constatato nella storia, che quando un popolo ha avuto ricevuto delle offese gravi, è molto difficile che le generazioni future dimentichino queste offese. Questo è veramente il punto centrale di questa commissione. Evitare che questo risentimento resti nel DNA di un popolo. Noi sappiamo, vediamo che ci sono popoli che, basti pensare agli armeni, alla ex Jugoslavia, agli stessi ebrei, ci sono popoli che non dimenticano, non possono dimenticare le offese ricevute. E il problema è anche quello di riannodare due coppie di relazioni che l'opera della giustizia tende a separare per meglio padroneggiarle. Cioè, da una parte c'è la relazione tra passato e futuro. La giustizia giuridica si rivolge al passato, ai fatti del passato, consapevole che il passato non si può modificare. La giustizia politica invece guarda al futuro, alla pace sociale, alla riconciliazione. Di conseguenza la giustizia politica tende a mettere tra parentesi il passato, a dimenticarlo, perché in fondo anch'essa pensa che il passato non sia più modificabile. Questo è un punto importante che vi prego di ricordare, che riprenderò alla fine, perché ritengo con Ricoeur che la grande scommessa del perdono sia quella di modificare il passato, il tentativo di modificare il passato. E invece noi sappiamo che sia la giustizia giuridica solitamente che la giustizia politica non pensano che sia possibile questo. Quindi separano passato e futuro. Dall'altra c'è la relazione tra ciò che è individuale e ciò, o intersoggettivo, anche ciò che è collettivo o comunitario. E, ecco, come possiamo sanare le ferite di un popolo? Poiché c'è la solidarietà tra le generazioni e la vita sociale non è soltanto un fatto biologico, ma un fatto culturale e storico. Quindi ogni cultura, da che cosa è fatta? La cultura è fatta dai ricordi, dai ricordi che si sommano ad altri ricordi nella storia, e quindi questo è il motivo per cui le ferite restano. E nello stesso tempo, poiché queste ferite sono diventate sostanza di una cultura, allora si percepisce ogni minaccia, ogni tentativo di dimenticarle, di cancellarle, come una minaccia rivolta all'identità della stessa cultura. Dobbiamo renderci conto che spesso le identità si costruiscono proprio sulle ferite che sono state impresse dei popoli. Questo è il fatto. Per cui a questo punto la riconciliazione è difficilissima, perché sembra una minaccia all'identità stessa del popolo. Ma da un'altra parte c'è anche il problema dell'atteggiamento delle vittime singolarmente considerate e come gruppo, l'atteggiamento delle vittime. Guardate che l'atteggiamento delle vittime è molto più difficile dell'atteggiamento dei criminali, diciamo, e dei responsabili. perché alle vittime si chiede una cosa supererogatoria, mentre ai criminali non si crede altro che fare il loro dovere, cioè pentirsi, confessare e pentirsi, ciò che deve essere fatto in seguito ad una colpa grave soprattutto. Quindi i criminali devono fare il loro dovere, ma le vittime devono rispondere a questo con qualche cosa che non è reciproco, perché altrimenti non ci sarebbe perdono, ecco, che non è dovuto perché si è innestato un meccanismo di reciprocità. Quindi l'atteggiamento delle vittime, mentre il perdono è una cosa non dovuta, anche se è un dono sottoposto alla condizione che si è richiesto. C'è una differenza tra il perdono e il dono su questa, no? Cioè che il perdono richiede che sia richiesto. Io non posso perdonare una persona che non vuole essere perdonato. Posso dire che dimentico, che non mi vendicherò, che eccetera, ma non lo perdono. Non lo posso perdonare perché il vero perdono richiede che sia richiesto. Ma nello stesso tempo il fatto che sia richiesto non esige che si risponda col perdono automaticamente, perché appunto il perdono appartiene al regime del dono. Quindi c'è una incommensurabilità tra il carattere non condizionale del perdono e il carattere condizionale della richiesta di perdono. Ma c'è una domanda a questo punto che è una domanda, diciamo, a cui veramente non so ancora come rispondere. Possono i popoli e i gruppi sociali perdonare? Possono i popoli e i gruppi sociali chiedere perdono, sia perdonare che chiedere perdono? Non è raro constatare che le vittime di ieri si trasformano in carnefici di oggi e anche di domani, perché il male fatto ha generato una catena di vendette che solo il perdono autentico riesce a spezzare. E io dubito che una collettività in quanto tale, come collettività, sia capace di chiedere perdono o di perdonare. Sono dubbioso su questo. Noi sappiamo che Giovanni Paolo II ha chiesto perdono per le colpe della Chiesa, del passato. Ma io mi chiedo fino a che punto il popolo di Dio ha recepito questo atteggiamento, come fino a che punto questo, diciamo, nobile gesto di un Papa è veramente stato espressivo dei sentimenti nel cuore del popolo di Dio, fino a che punto? Perché io non credo che un popolo possa chiedere perdono attraverso i suoi rappresentanti. La richiesta di perdono non vuole rappresentanti. Noi sappiamo che, non so se non ricordo male, il presidente del tedesco si è inginocchiato a chiedere perdono quando è andato ad Auschwitz, no? Si è inginocchiato a chiedere perdono. È questo il segno? Possiamo dire che il popolo tedesco ha chiesto perdono con lui? Per ciò stesso? Lo stesso vale per... Non è detto. Non è detto perché qua la rappresentanza non va. Qua la rappresentanza non vale. Un altro aspetto importante è quello della ricostruzione della memoria individuale e collettiva alla luce della verità storica. Come abbiamo detto, la convinzione della Commissione Giustizia, Verità e Riconciliazione è stata quella di dobbiamo ricostruire la memoria, cioè dobbiamo sapere la verità. Ecco, per questo dico, il percorso che porta al perdono non è il percorso della dimenticanza, anzi tutto il contrario, è il percorso del fare venire alla luce la verità. Ed è importante questo. Perché è importante? È importante perché ogni comunità politica si identifica attraverso la narrazione che continuamente fa della sua storia. Ogni comunità politica tollera che al suo interno si intreccino narrazioni differenti, ma in qualche modo però compatibili. Anzi, quanto più narrazioni compatibili ci sono all'interno della comunità politica, tanto più possiamo dire che questa comunità politica è sviluppata, è cresciuta. Però è impossibile che una comunità politica si mantenga coesa se ci sono invece narrazioni al suo interno contrapposte o alternative. Ecco, se una parte della comunità politica ha una memoria che criminalizza l'altra parte, evidentemente è impossibile parlare di riconciliazione. Allora, se questo avviene, una comunità politica deve avere il coraggio di affrontare dalla base l'opera della narrazione comune. E quindi, però, che significa questo? Significa, per ricostruire questa narrazione comune, occorre, diciamo, eliminare i pregiudizi. Cioè, eliminare l'avere già giudicato l'altra parte come responsabile. La ricostruzione della memoria comune esige che si ripristini una certa eguaglianza di base tra coloro che devono partecipare a quest'opera. Per questo motivo bisogna attenuare il più possibile ogni posizione di vantaggio tra chi ha vinto e chi ha perso, e cercare di ripristinare la cosa. Insomma, una narrazione comune richiede che ci siano delle condizioni di discorso pubblico in cui tutti si trovano in una posizione di uguaglianza. E allora bisogna imparare quello che molto acutamente Ricoeur dice, chiama l'uso critico della memoria. L'uso critico della memoria. Che significa? Significa che ogni racconto non può che farsi da un determinato punto di vista, quello del soggetto che racconta. Non sono possibili racconti da nessun luogo e da nessun tempo e di nessuno. Cioè non sarebbero racconti, perché i racconti sono sempre di un soggetto. Però ci possono essere racconti da tanti punti di vista diversi. E allora la verità storica che cos'è? È il crocevia in cui si incontrano punti di vista diversi nei racconti comuni. Così si ricostruisce la verità storica, e in questo senso è diversa da un processo in cui c'è chi vince e c'è chi perde. Cioè imparare ad accettare di raccontarsi con gli occhi dell'altro per riuscire a ricorrere, che non è quello che un filosofo politico chiama un incontro casuale, no? Tra posizioni diverse, no? L'overlapping consensus di Rawls, cioè dice Rawls, in una società pluralistica può capitare che persone diverse con ideologie diverse si incontrino per caso, per esempio sia noi che gli islamici siamo contro l'aborto, mettiamo, ma questo non significa che ci arriviamo per gli stessi motivi, per gli stessi ragionamenti. Invece no, qua nel caso di questo racconto comune si tratta di intrecciare mettendosi dal punto di vista dell'altro. E questo è un'opera veramente importante. quindi essere capaci, avere la forza di cambiare la propria memoria, di correggerla, ecco, di correggerla. Questo significa uso critico della memoria, di correggerla tenendo conto anche che gli altri possano, anche coloro che sono macchiati, efferati, crimini, però diciamo possano avere anche delle motivazioni che in un certo senso di tipo politico, di tipo ideale, che in un certo senso, pur restando responsabili sul piano etico, sul piano giuridico, in un certo senso diciamo danno a quell'azione una minore gravità. Però l'importante è rendersi conto che l'obiettivo e i soggetti della giustizia, forse però lo
esageriamo. Siamo, sì.
Sì, l'importante è rendersi conto che i soggetti della giustizia transizionale, gli obiettivi, i destinatari, anzi diciamo, non sono tanto i criminali efferati, perché questi, diciamo, difficilmente si pentono, e anzi una delle critiche che è stata fatta a questa cosa, a questa iniziativa, è proprio quella di favorire l'ipocrisia, cioè molta gente di fronte alla prospettiva di avere ridotta la pena ha confessato e si è pentita, diciamo, profondamente, ma diciamo per motivi di ipocrisia. Però i destinatari non sono questi, i destinatari sono piuttosto tutti coloro che chiamiamoli i fiancheggiatori, cioè tutti coloro che, pur non avendo compiuto atti criminali, tuttavia hanno sostenuto, specialmente gli intellettuali, da questo punto di vista sono molto responsabili, che spesso scrivono delle cose orribili senza essere capaci di farle, però poi c'è sempre qualcuno che invece è capace di farle. E allora ecco questi fiancheggiatori. O anche, direi, il cittadino comune. Lo sappiamo, nei regimi totalitari, nei regimi dittatoriali, ci sono quelle persone che, ignave, che potevano opporsi, anche soltanto con il voto, e non l'hanno fatto. Ecco, questi, costoro sono anche responsabili, in una certa misura. Ma certo, non di una responsabilità giuridica, neppure strettamente politica, ma di una responsabilità morale soprattutto di fronte a quello che è stato fatto. Quindi voi capite che recuperare questi proprio per la riconciliazione è molto più importante che il criminale efferato, che diciamo. Un'ultima osservazione, però forse questa è la più difficile, sempre ispirandomi sempre a Richer, che ha scritto delle cose bellissime sul perdono e anche sulla commissione giustizia e verità, se ne è occupato proprio di analizzare anche alcuni aspetti, e l'ultima cosa appunto, che però è forse la più difficile, vi avviso che sto per dire, è appunto questo carattere dell'enormità del perdono. Non dobbiamo essere, che sfugge ad ogni istituzionalizzazione. Per cui la mia posizione è che queste cose sono importantissime, perché il perdono è un cammino. Quindi nel cammino del perdono queste cose, sia gli istituti anche giudiziari del perdono, sia queste iniziative politiche sono importanti, ma il perdono però non è già fatto con così. Per questo è possibile istituzionalizzare il cammino del perdono, ma non il perdono compiuto fino in fondo. E il fatto è proprio questo, che l'ambizione del perdono è quello di slegare l'individuo dalla sua azione. Questo dice Richer, slegare l'individuo dalla sua azione. Cioè agendo sul passato, in questo senso, noi siamo legati alle nostre azioni. Le nostre azioni ci conferiscono un volto. Noi siamo ciò che siamo, che diveniamo con le nostre, col nostro agire, come agiamo. E siamo liberi di agire, si dice, però una volta che abbiamo agito, una volta che abbiamo compiuto un'azione, questa ci si attacca, diciamo, sopra e non ce la possiamo levare più. Questo è l'ambizione del perdono, è slegare, cioè fare questo, cosa diciamo, inconcepibile quasi, inconcepibile, che non possiamo fare da noi. Nessuno si può perdonare, solo gli altri ci possono slegare. Noi non possiamo autoslegarci. Probabilmente ci possiamo slegare solo se altri prima ci hanno slegato. E Ricoeur paragona il perdono alla promessa. La promessa lega e il perdono slega. No. Con la promessa ci leghiamo il futuro, perché promettiamo di fare una determinata azione in futuro, e invece col perdono ci sleghiamo da azioni compiute nel passato. Quindi c'è questa... Quindi non si tratta di negare le responsabilità e neppure di dimenticare le colpe, ma di liberare l'essere dai segni nefasti del suo agire, riconoscendo che le sue capacità di fare il bene non sono esaurite dal male compiuto, ma sopravanzano le azioni fatte. Questo è un punto centrale. Cioè noi nel perdonare diciamo all'altro: guarda che tu hai delle capacità di fare il bene che non si sono esaurite per il fatto che hai fatto il male, per cui sei ormai segnato da... No, ma le tue capacità di fare il bene erano molto superiori e ti sono rimaste integre. Le riconosco ancora come integre. Questo è perdono. E appunto questo implica questo fatto che noi non possiamo perdonarci da noi, che abbiamo bisogno degli altri, ci dice la natura relazionale del perdono, cioè il perdono implica la intersoggettività, come diciamo la socialità, implica la socialità. Ed è questo il motivo per cui le culture più aperte al sociale, quelle più solidaristiche, e quella africana è senz'altro tra queste, sono quelle che hanno più il senso del perdono, che hanno più il senso del perdono, in ragione. Mentre in una cultura assolutamente individualistica mi chiedo se sia possibile il perdono, se il perdono sia un'istituzione possibile di una cultura individualistica. Posso io essere slegato dalle mie azioni da un altro, in una cultura individualistica? Diventa difficile crederlo. Anche nel Vangelo è così. Non dimentichiamo Matteo che dice: se voi infatti perdonerete agli uomini le vostre colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quasi che il perdono divino è condizionato dalla nostra volontà di esercitare il perdono umano. E questo fatto che il perdono implica una liberazione dell'individuo, è un riconoscimento che le capacità di fare il bene di quell'individuo sono rimaste intatte, e in un certo senso, riflettevo su questo, è in un certo senso prefigurato anche da certe istituzioni politiche, giuridiche, che oggi si vanno diffondendo sempre di più. Io credo che nonostante l'apparenza ci sia una crescita della misericordia e del perdono cristiano nel cuore della storia in maniera molto nascosta. Per esempio, i diritti umani ci dicono una cosa, che tutti gli uomini hanno questi diritti anche se si sono macchiati dei più gravi crimini. Anche di fronte al più feroce aguzzino, noi dobbiamo rispettare certi diritti fondamentali. Non è forse questo molto vicino a quello che vi dicevo io? Dobbiamo cominciare a abituarci a considerare l'altro anche per le risorse ulteriori che ha rispetto ai fatti che sono compiuti. Potrei farvi altri esempi di istituzioni praticate che non sembrano avere un diretto riferimento al perdono, per invece fare vedere come certe cose crescono nel cuore della storia. Per concludere, il perdono può essere considerato da tanti punti di vista, come cammino, come sua essenza fondamentale. Il perdono ha questo traguardo supremo, che è quello dello slegare. E in questo senso è supererogatorio, è un miracolo, non è reciproco, eccetera. È qualche cosa di celeste, ha un carattere infatti religioso. Però, diciamo, oggi noi ci accorgiamo di questo ce ne accorgiamo anche come studiosi di filosofia della società e della politica, eccetera, che si sta superando il tempo, diciamo, della frammentazione, della separazione. A proposito della giustizia, per esempio, la giustizia non è un'idea, diciamo, unitaria. Abbiamo una giustizia giuridica che è basata è la giustizia del caso concreto. Abbiamo la giustizia politica, che è la giustizia delle istituzioni, non dei casi concreti, ma delle istituzioni. Abbiamo la giustizia morale, che è quella delle virtù. Abbiamo la giustizia religiosa, tutto il tema della giustificazione. Cioè abbiamo tante giustizie che la modernità ha separato l'una dall'altra, le ha strettamente, diciamo, rigorosamente separate per meglio rigorizzarle al loro interno, come era appunto proprio di un atteggiamento scientifico. Ma oggi invece noi ci rendiamo conto che se miriamo alla pace, alla misericordia, al perdono, eccetera, dobbiamo attivare tanti canali, dobbiamo attivare tanti percorsi che tra di loro hanno un certo rapporto, che tra di loro si debbono integrare, perché appunto la giustizia non può essere, e la pace non può essere tale se non quando tutte le prospettive della vita umana abbiano ricevuto un'adeguata risposta. Quindi concludo con la frase del Salmo, che già però è stato citato e quindi mi ha, diciamo, tolto la battuta, comunque la dico perché c'è una seconda parte che lui non ha citato e che può essere utile. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, ecco la ricostruzione della memoria, e la giustizia si affaccerà dal cielo, il perdono, diciamo, che slega. Grazie.
Io sono riuscito a non essere d'accordo con quello che ha detto Franco Viola solo in un punto, quando ha esordito dicendo che avrebbe fatto una relazione terra-terra. No. Perché in crescendo abbiamo visto che queste ultime affermazioni, nate attraverso un riscontro empirico, un esercizio laico di ermeneutica della misericordia riscontrata nella prassi politica e giuridica, abbiamo visto poi che progressivamente ha fatto emergere alcuni aspetti veramente molto interessanti, il tema del perdono come cammino, come un miracolo che però quasi come il chicco di grano evangelico noi dobbiamo seminare negli ordinamenti politici e giuridici, a volte farlo morire, avere la pazienza di coltivarlo, perché poi riemerge nelle forme più diverse, nella tutela dei diritti umani, nella pacificazione dei popoli. Mi pare che questo esercizio sia veramente molto importante e l'avercelo richiamato attraverso esemplificazioni concrete, senza dimenticare gli obiettivi di fondo, è un'opera per la quale dobbiamo essergli veramente grati. Ci siamo meritati 20 minuti di break e poi ci ritroviamo qui per tornare a discutere. Grazie.